Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici, vi saluto. Siamo giunti alla 28ª puntata, ancora Aristofane, Lisistrata, parte prima. La traduzione del greco è di Guido Paduano. La protagonista di questa brillante commedia è una donna ateniese, intelligente, saggia, intraprendente, determinata nei suoi propositi, capace di porsi alla guida di un movimento di protesta e di condurlo con perseveranza a buon esito. Lisistrata. Il suo nome significa letteralmente «sciolitrice degli eserciti». Un nome di pacifista, dunque. E tale, senza dubbio, Lisistrata lo è. Da 20 anni, infatti, sta imperversando in Grecia la sanguinosa guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta, senza che se ne possa intravedere una conclusione. Non se ne può più. Quelle che maggiormente se ne lamentano sono le donne, le mogli dei soldati dell'uno e dell'altro schieramento, quello ateniese e quello spartano. Ma il malcontento coinvolge anche le donne dei Beoti e in breve dilaga in tutta la Grecia. A convogliare l'avversione universale delle donne greche contro la guerra, in una protesta razionalmente organizzata e finalizzata ad ottenere la pace e il ritorno degli uomini all'intimità domestica, è Lisistrata, cui si deve la trovata geniale di uno strumento insolito ma infallibile. L'astinenza assoluta dal sesso fino alla firma del trattato di pace. Si tratta di un'arma a doppio taglio, in quanto le donne, imponendola ai loro uomini, la impongono irrimediabilmente anche a se stesse. In questa prospettiva, la situazione che si viene a creare dà luogo ad alcune scene di grossolana comicità infarcite di buffe sconcezze. Esse tuttavia vengono presto assorbite dall'intenzione di fondo, che è del tutto innocente. Aspirazione al godimento delle gioie domestiche, così spesso interrotte dall'assenza degli uomini impegnati nella guerra. Il primo personaggio a presentarsi al pubblico è Lisistrata. È contrariata. Ha chiamato a raduno le donne ateniesi, spartane e beote, e non se ne vede neanche una. Finalmente, ecco, ne appare una. Cleonice, la sua compaesana.
Qual è la ragione per cui ci hai convocate tutte qui, cara Lisistrata? Che cos'è?
È una cosa che ho pensato e dibattuto in tante notti insonni. Stammi bene a sentire. Se ci riuniamo tutte assieme, noi, le donne della Beozia e quelle del Peloponneso, insieme, salveremo la Grecia.
Oh, ma cosa vuoi che possano fare di grande o di ragionevole le donne? Tutto il giorno stiamo sedute a farci belle, a truccarci, e non pensiamo che alle tuniche, alle scarpine, alle vesti cimberiche che cascano a pennello.
Eppure, è proprio da queste cose che mi aspetto la salvezza. Profumi, tuniche, scarpine, rossetti, vesti trasparenti.
In che modo?
Nessun uomo leverà più le armi contro un altro uomo.
Allora vado subito a tingere una tunica.
Nessun uomo prenderà più lo scudo.
Vado a mettermi una veste cimberica.
Né la spada.
E mi compro le scarpine.
E dove sono le altre? Non ti pare che a quest'ora avrebbero dovuto esserci?
Avrebbero dovuto esserci da un pezzo.
Il fatto è che sono proprio attiche. Fanno tutto in ritardo. Non si vede nessuna, neanche dei parali e neppure di Salamina.
Eppure so che si sono messe in viaggio fin dall'alba.
Ma non ci sono neanche quelle su cui contavo di più, le donne di Acarne.
E la moglie di Teogene, per arrivare fin qui, ha alzato il gomito. Ma ecco che ne arriva qualcuna.
Entra Mirina insieme ad altre donne.
Siamo arrivate tardi, Lisistrata. Che dici? Perché non parli?
Non posso essere contenta che per una questione di tanta importanza tu arrivi solo adesso.
Ho fatto fatica a trovare la cintura al buio, ma ora ci siamo. Puoi parlare se hai qualcosa di importante.
Aspettiamo ancora un po', che arrivino le donne della Beozia e del Peloponneso.
Hai ragione, Lisistrata.
Entra Lampito, insieme alle altre donne spartane. Ma ecco qui Lampito, la spartana. Salve, mia carissima Lampito. Come sei bella. Che splendido aspetto. Che corpo fiorente. E saresti capace di strozzare un toro.
Lo credo bene. Faccio ginnastica tutte le mattine.
Che cosce! Ma che fianchi!
Ma insomma, mi state palpando come una bestia da macellare.
E quest'altra ragazza da dove viene?
È una nobile beota che si aggiunge a noi.
E quest'altra?
Una donna di Corinto, simpatica, aperta.
Oh, dalla città bagnata dai due mari.
Chi ha riunito questa assemblea di donne?
Io.
Dici dunque cosa vuoi da noi.
Ve la dirò. Ma prima voglio farvi una domanda.
Ah, quella che vuoi.
Non avete desiderio dei padri dei vostri bambini? So bene che tutte voi avete i vostri uomini lontani.
Il mio è da 5 mesi in Tracia a sorvegliare Eucrate.
Il mio a Pilo da 7 mesi interi.
E il mio, se capita che qualche volta torni dal campo, subito in braccio allo scudo e se ne torna via.
E non c'è rimasto neanche uno straccio d'amante, donne mie. Se trovo un modo per uscire da questa situazione, volete aiutarmi a far cessare la guerra?
Io sì. Anche se dovessi impegnarmi la veste.
Oh, io sì, anche se dovessi dividermi in due come una sogliola e rinunciare alla metà di me stessa.
Io sì, andrei anche a piedi in cima al Taigeto, se lì vedessi la pace.
Allora parlerò. Non è discorso da tenere segreto, se vogliamo costringere gli uomini a fare la pace. Dobbiamo rinunciare.
A che cosa?
Ah.
Ma lo farete?
Certo, a costo di morire.
Bene. Dobbiamo rinunciare al sesso.
Ma che fate? Vi voltate indietro? E dove andate? Storcete la bocca, scuotete la testa, cambiate colore, piangete. Insomma, volete farlo sì o no?
no, che la guerra continui. Neanch'io, che la guerra continui.
Proprio tu dici questo, Cleonice, che poco fa ti volevi dividere in due come la sogliola.
Qualunque altra cosa, anche a camminare in mezzo al fuoco, ma rinunciare al sesso, no, cara Lisistrata.
E tu, Mirina?
Anch'io andrei in mezzo al fuoco piuttosto.
Ma che razza spudorata siamo tutte quante. Ma se tu, cara Lampito, sei d'accordo con me, forse anche da sole riusciremo ad aggiustarla la cosa.
È dura per le donne dormire da sole. Eppure bisogna farlo. Abbiamo troppo bisogno di pace.
Carissima, tu sola fra tutte sei una vera donna. Con il suo ragionamento, che non fa una grinza, Lisistrata riesce a convincere anche le altre. Ad una piegano il capo, dapprima la civettuola Cleonice.
Ah, se avete deciso così, sono d'accordo anch'io.
Poi la svampita Murrina.
E va bene, se tutte acconsentono. Ah, non voglio certo tirarmi indietro.
La maschia Lampito mette addirittura una mano avanti. Noi spartane convinceremo i nostri uomini a rispettare la pace senza imbroglio o ingiustizie. Ma la marmaglia ateniese chi la persuaderà a non fare pazzie? Ai nostri ci pensiamo noi, sta tranquilla, taglia corto Lisistrata. Oggi occuperemo l'Acropoli. Mentre noi siamo riunite in assemblea, le più anziane hanno già ricevuto l'ordine. Fingendo di fare sacrifici, occuperanno l'Acropoli.
Allora è tutto a posto. Anche in questo hai ragione, Lisistrata.
Ottenuto il consenso generale, Lisistrata passa subito al giuramento. Le viene dietro, frase per frase, Cleonice.
Stendete tutte le mani su questa coppa e una di voi, tu Cleonice, ripeta le mie parole. Poi tutte confermerete e giurerete. Nessun uomo, né amante, né marito.
Nessun uomo, né amante, né marito.
Mi si avvicinerà, ripeti.
Mi si avvicinerà. Oh, Lisistrata, mi mancano le ginocchia.
Passerò la vita in castità.
Passerò la vita in castità.
Ma ben vestita e truccata.
Ma ben vestita e truccata.
Perché il mio uomo mi desideri furiosamente.
Perché il mio uomo mi desideri furiosamente.
Ma di mia volontà non lo accontenterò mai.
Ma di mia volontà non lo accontenterò mai.
Se mantengo il giuramento, ch'io beva ancora da questa coppa.
Se mantengo il giuramento, ch'io beva ancora da questa coppa.
Se manco, che la coppa si riempia d'acqua.
Se manco, che la coppa si riempia d'acqua.
A questo punto tutte dicono sì. E il giuramento è belle fatto. La solennità del momento, tuttavia, viene subito interrotta da un rumore che proviene dall'esterno. Lisistrata rassicura le compagne. Sono le donne anziane che hanno occupato Acropoli. Bisogna raggiungerle al più presto e aiutarle a sbarrare le porte. Uscite le donne, entra in scena il coro dei vecchi.
Sono scandalizzati dal fatto che le donne, un malanno manifesto che si nutrono nelle proprie case,
abbiano occupato l'Acropoli e bloccato i propri lei con sbarre e chiavistelli.
Si trascinano dietro tronchi d'alberi per disporli tutto intorno, bruciarli e in tal modo stringere le sfrontate con un assedio di fuoco. Ma che fatica dover affrontare la salita con il peso della legna. Mancherà loro persino il fiato per soffiare sul fuoco.
Dalla parte opposta entra in scena il coro delle donne, che invece recano in mano secchi d'acqua per spegnere il fuoco. Fra i due cori si accende un battibecco furioso e serrato.
«Che sei venuta a fare con quell'acqua maledetta?»
«E tu col fuoco, vecchia carcassa, vuoi bruciarti vivo?»
«No, voglio farvi un rogo e bruciarvi le tue amiche!»
«E io con quest'acqua voglio spegnertelo!»
E via di questo passo in un crescendo di battute pungenti, fino all'arrivo del probolo, cioè del commissario del governo. Va detto che proprio nel 411 avanti Cristo, anno di nascita di Lisistrata, come reazione alla disastrosa spedizione contro gli Spartani in Sicilia voluta da Demostrato, ci fu ad Atene il colpo di stato oligarchico, in seguito al quale venne istituita una magistratura straordinaria, quella dei 10 proboli, appunto. Il nostro probolo se la prende con le donne, attribuendo ai loro riti orgiastici la causa del disordine e del degrado sociale. Non per nulla, proprio durante una cerimonia notturna sul tetto della casa in onore di Adone, in un delirio di ossessione religiosa, sarebbe stata una donna, la moglie del maledetto Demostrato, a volere la sciagurata spedizione in Sicilia. Ascoltiamolo. E la voce di questo commissario, figuratevi quella di Gino Cervi che interpreta l'onorevole Peppone.
«Ecco che imperversa l'orgia delle donne, i timpani, le invocazioni a Sabazio, i riti di Adone sui tetti. Tutto come già mi è capitato di sentire una volta in assemblea. Demostrato che Dio lo fulmini. Perorava la spedizione in Sicilia e la moglie danzava invocando Adone. Lui proponeva di arruolare Opliti di Zacinto e lei, ubriaca, sul tetto, intonava le lamentazioni per Adone. E intanto lui ne faceva di tutte quello sciagurato, maledetto dagli dèi. Ecco di che cosa sono capaci le donne!»
Il coro dei vecchi gli fa eco.
«Se sapessi cosa ci hanno fatto! Ci hanno addirittura rovesciato addosso l'acqua delle anfore e ora dobbiamo scuotere il vestito come se ci fossimo pisciati addosso!»
«Ci sta bene, per Dio! Quando siamo noi stessi a istigarle, a insegnargli i vizi, per forza ne vengono fuori questa razza di idee! Siamo noi che andiamo nei negozi a dire, per esempio: orefice, la collana che hai fatto a mia moglie ieri sera mentre ballava, il filo le è uscito dal buco e io devo andare a Salamina e tu, se hai tempo, cerca in ogni modo di passare questa sera a aggiustarle il buco.» «Un altro», dice al calzolaio, un giovane e ben dotato.
«Calzolaio, a mia moglie la fibbia fa male al dito del piede, che è così delicato. Dovresti venire verso mezzogiorno ad allentarla. Allargala un po'.»
«E va a finire che io, un commissario che ha saputo procurarsi il materiale per i remi,
Vengo in cerca di denaro e mi trovo la porta chiusa in faccia dalle donne. Ma non è il caso di star fermi. Portatemi dei pali e farò smettere io le loro insolenze. Su, arcieri, tu, disgraziato, perché rimani a bocca aperta? E tu, dove guardi, senza far niente? Magari pensi all'osteria. Passate i pali sotto la porta e scardinatela. Io farò leva da questa parte.
Grazie per l'ascolto. Ci risentiremo la prossima settimana per la seconda parte di Lisistrata.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.